Dispense d'italiano, classi prime medie, parte B, antologia, pagina 114. Due passi in fondo al mare. Il capitano Nemo, comandante del sottomarino Nautilus, invita i suoi ospiti a una caccia tra i boschi della foresta di Crespo, un'isoletta rocciosa nel Pacifico. Ma la foresta si trova sul fondale marino. Non ci sono leoni o tigri, ma prati di alghe e un totale inquietante silenzio. Il capitano Nemo ci precedeva mentre io e Conseil avanzavamo affiancati, come se in simili circostanze fosse stata possibile una conversazione. Non sentivo più il peso di quanto avevo addosso, delle scarpe di piombo, di quella grossa sfera in cui la mia testa ballonzolava come una mandorla nel guscio. Tutto ciò che portavo, immerso nell'acqua, perdeva una parte del suo peso uguale a quella del liquido spostato, così che godevo di una grande libertà di movimento. Avanzavamo su una sabbia fine e compatta, diversa da quella delle spiagge che conserva l'impronta delle onde. Quel tappeto soffice rinfrangeva i raggi del sole con un'intensità sorprendente. Potrà sembrare incredibile, ma a 10 metri di profondità ci si vedeva come in pieno giorno. Camminai per un quarto d'ora su quell'arena disseminata di un'impalpabile polvere di fossili. La sagoma del Nautilus, simile a un lungo squalo, a mano che proseguivamo sfumava, svanendo ai vostri occhi. Continuavamo ad avanzare e sembrava che la vasta distesa subacquea non avesse mai fine. Con la mano spostavo l'acqua che si richiudeva alle mie spalle, mentre le orme dei miei passi venivano subito cancellate. Incominciai a scorgere, appena delineate, alcune forme. Riconobbi stupendi primi piani di roccia tappezzata di zoofiti delle più belle specie e fui colpito istantaneamente da uno straordinario effetto di luce. Erano le 10 del mattino. I raggi solari colpivano la superficie dell'acqua con un'angolazione molto obliqua e i fiori, le rocce, le piante, le conchiglie, i polipi assumevano nel contorno tutte le sfumature dei 7 colori dell'iride, come in un prisma. Era un godimento per gli occhi, quell'accavallarsi di colori, un vero caleidoscopio di verde, giallo, arancio, violetto, indaco e blu. Tutta una tavolozza da pittore, che mi trasmetteva sensazioni straordinarie, che però non potevo comunicare a nessuno, neppure a gesti, come sapevano fare il comandante e i suoi uomini. In mancanza di meglio, parlavo da solo, gridavo nella calotta di metallo che mi chiudeva la testa, consumando forse in tal modo più aria di quanto non dovessi. Ma bisognava camminare. Sopra di noi vagavano intere famiglie di piccoli polipi che rimorchiavano i loro tentacoli, meduse dall'ombrello opalino contornato di azzurro e piccoli animali fosforescenti che avrebbero illuminato il nostro procedere. Tutte queste meraviglie mi apparvero nello spazio di un quarto di miglio che percorsi fermandomi ogni tanto e seguendo il capitano Nemo che mi richiamava con la mano. Poi il suolo cambiò. Alla distesa di sabbia si sostituì un tappeto di limo vischioso, composto di conchiglie. Percorremmo una distesa di alghe che le acque non avevano ancora strappate e che crescevano rigogliose. Questa fitta e morbida prateria non aveva niente da invidiare ai più bei tappeti tessuti dagli uomini. Una vegetazione che si stendeva sotto i nostri piedi e sopra le nostre teste. Una pergola di piante marine, della grande famiglia delle alghe, si intrecciava verso l'alto, alla superficie dell'acqua. Avevamo lasciato il Nautilus da circa 1 ora e mezzo. Era quasi mezzogiorno e me ne accorsi dai raggi del sole perpendicolari sull'acqua. La magia dei colori svanì lentamente e con essa le sfumature di smeraldo e zaffiro. Col terreno che scendeva con una forte pendenza, la luce assunse un'intensità uniforme. Avevamo raggiunto i 100 metri, sopportando una pressione di 10 atmosfere. Ma lo scafandro era davvero eccezionale. Non ne risentivo per niente. Superata la profondità di 100 metri, intravedevo ancora i raggi del sole, ma debolmente. Alla loro luminosità intensa era seguito un crepuscolo rossastro. Tuttavia, vedevamo abbastanza bene per orientarci e non era ancora necessario usare le lampade. Il capitano Nemo si fermò. Aspettò che lo raggiungessi, poi mi indicò alcune masse oscure che si profilavano nell'ombra, a poca distanza da noi. Ecco la foresta di Crespo, pensai. Avevamo raggiunto i margini di quella fantastica foresta, certamente una delle più belle dell'immenso dominio sottomarino del capitano Nemo. La foresta si componeva di grandi piante arborescenti e, dopo che fummo penetrati sotto le sue ampie volte, il mio sguardo fu subito colpito dalla singolare disposizione dei loro rami, come non avevo mai riscontrato. Nessuna delle erbe che tappezzavano il suolo, nessun ramo che sporgeva dagli arbusti si stendeva orizzontalmente o si incurvava. Tutti tendevano verso la superficie dell'oceano. Le liane si sviluppavano seguendo una linea rigida e perpendicolare, costrette in tale posizione dalla densità dell'elemento in cui erano cresciute. Erano immobili, e quando le spostavo con la mano, riprendevano subito la loro posizione primitiva. Eravamo nel regno della verticalità. Mi abituai presto a quella disposizione bizzarra, come pure alla relativa oscurità che ci avvolgeva. Il suolo della foresta era cosparso di sassi taglienti che era difficile evitare. Là potei vedere, ma non più disseccate come i reperti del Nautilus, alghe disposte a ventaglio, che sembravano cercare la brezza, raggruppate in mazzi che raggiungevano i 15 metri. Fra quella vegetazione alta, come le piante delle zone temperate, e sotto la loro umida ombra, si ammassavano dei veri cespugli dai fiori viventi, gli zoofiti. Verso l'una, il capitano Nemo ordinò l'alt. Per mio conto, ne fui molto soddisfatto e mi stesi sopra una poltrona di muschio, accarezzato da lamine lunghe e sottili che si drizzavano come frecce. Quel momento di riposo mi sembrò delizioso. Mancava solo il piacere della conversazione. Era impossibile parlare, era impossibile rispondere. Avvicinai la sfera di bronzo che conteneva la mia testa a quella di Conseil e vidi gli occhi di quel bravo ragazzo brillare di contentezza. In segno di soddisfazione, egli prese ad agitarsi nello scafandro e la sua espressione era quanto mai buffa. Dopo 4 ore di quella passeggiata, ero meravigliato di non sentire gli stimoli della fame. A cosa fosse dovuta quell'insolita disposizione dello stomaco, non saprei dirlo. In compenso, provavo un'insormontabile voglia di dormire, così come capita a tutti i pescatori di perle. Ben presto i miei occhi si chiusero dietro lo spesso vetro del mio casco e caddi in un'invincibile sonnolenza che solo il movimento della marcia aveva potuto combattere fino a quel momento. Anche il capitano Nemo e il suo robusto compagno, stesi in quel limpido elemento, si addormentarono. Non posso dire dopo quanto tempo mi svegliai. Il capitano Nemo era già in piedi e io cominciavo a stiracchiarmi quando un'apparizione inattesa mi fece saltare su di scatto. A pochi passi di distanza, un mostruoso ragno di mare, alto oltre 1 metro, mi guardava fissamente, pronto a slanciarsi su di me. Sebbene il mio scafandro fosse abbastanza spesso da proteggermi dai morsi di quella bestia, non potrei frenare un movimento di orrore. In quel momento si svegliarono anche Conseil e il marinaio del Nautilus. Il capitano Nemo mostrò al suo compagno l'orribile animale e questi l'abbatté prontamente col calcio del fucile. Quell'incontro mi fece pensare che altri animali, più pericolosi, dovevano abitare quelle oscure profondità e che il mio scafandro non sarebbe stato in grado di proteggermi dai loro attacchi. Fino a quel momento non ci avevo pensato, ma da allora cominciai a stare in guardia. Inoltre, pensavo che quella sosta segnasse la fine della nostra passeggiata, ma mi sbagliavo. Anziché far ritorno al battello, il capitano Nemo riprese la sua audace escursione. Il terreno continuava a scendere e il pendio si accentuava sempre di più, conducendoci a maggiori profondità. Dopo aver camminato a lungo, arrivammo a una valle stretta, incassata fra grandi pareti a picco, posta a circa 150 metri di profondità. Ho detto 150 metri, però non avevo nessuno strumento che mi permettesse di calcolare la profondità. Mi basavo semplicemente sul fatto che generalmente, anche nelle acque più limpide, i raggi solari non penetrano oltre. Ora l'oscurità era profonda. Non si vedeva nulla alla distanza di 10 passi. Stavo camminando a tentoni quando all'improvviso vidi brillare una luce bianca assai viva. Il capitano Nemo aveva messo in azione il suo apparecchio elettrico. Il suo compagno lo imitò, e anch'io e Conseil seguimmo il loro esempio. Stabilì il contatto girando su un interruttore e il mare, rischiarato dai nostri 4 fanali, si illuminò per un raggio di 25 metri. Il capitano Nemo continuò ad avanzare nelle oscure profondità della foresta, i cui alberi si andavano sempre più diradando. Vidi che la vita vegetale veniva a mancare prima della vita animale, e le piante sottomarine erano già sparite, e il suolo era arido, ma un gran numero di animali, zoofiti, articolati, molluschi e pesci di ogni genere, ci sgusciavano intorno. Continuavo a camminare e pensavo che le nostre luci avrebbero certamente attirato qualche abitante di queste zone buie. Mi sbagliavo. Anche se si avvicinavano, si tenevano sempre a una distanza troppo grande per i nostri fucili. Parecchie volte osservai il capitano Nemo fermarsi a preparare l'arma, ma dopo qualche istante egli la riponeva, riprendendo la marcia. Quella meravigliosa escursione ebbe termine quando un muro di rocce superbe e di una grandezza imponente si drizzò davanti a noi, ammasso di blocchi giganteschi, enorme scogliera di granito perforata da grotte oscure, ma che non presentava nessun passaggio praticabile. Erano le propaggini dell'isola di Crespo. Era la Terra. Il comandante si fermò di colpo. Con un gesto ci fece fermare e, per quanto desideroso fossi di scalare quella parete, dovetti obbedire. Lì finiva il dominio del capitano Nemo, ed egli non l'avrebbe superato. Di là vi era quella parte del globo che egli non voleva più toccare.